In realtà l'espressione, se noi andiamo a scavare nel linguaggio usato da Gesù nell'aramaico, forse è un'espressione offensiva invece. Gesù sapete che non era un parlatore così asettico, così timoroso, così tremolante, titubante, oppure così dolce da avere... Ah, conosceva anche la veemenza del linguaggio. Guai a voi! Le maledizioni anche. E la parola volpe, se andiamo a cercare, probabilmente nell'originale è l'equivalente, anche indicava anche sciacallo. Per cui l'espressione andate a dire a quell'animale impuro di Erode, quello che noi diremmo, con parallelo, forse più carico per noi, porco. Quindi, senza arrivare a questo livello, abbiamo un ricordo sdegnato di Gesù nei confronti di questo uomo vizioso, tra l'altro, perché la storia ci ricorda, e noi lo sappiamo bene, l'assassino del Battista, anche Giuseppe il Flavio, lo storico romano, giudeo filo romano, ce lo ricorda. Aveva, si era innamorato follemente di sua cognata, cognata Erodiade, una donna affascinante e impressionante per la sua genialità, per la sua bravura anche, era moglie di suo fratello Filippo e ormai conviveva con lui, ricordate la scena del Battista, proprio nel, se si accetta l'ipotesi del Macheronte, di questa fortezza che è stata messa in luce, tra l'altro pare che proprio si riesca a capire anche la presenza dei due triclini, il triclinio delle donne e il triclinio degli uomini, per cui si capirebbe nel racconto degli Evangeli sulla passione del Battista, questo continuo oscillare delle donne che sono fuori, poi entrano, portano la testa, poi prima entrano a domandare, poi dopo. Questo movimento sarebbe spiegato dalla planimetria del palazzo, della fortezza, dove appunto sarebbe stato condannato a morte, dove era tenuto prigioniero, come dice Giuseppe Flavio, il Battista, e poi condannato a morte. Sta di fatto che Gesù, qui dice, non rispose nulla. Egli rifiuta qualsiasi contatto con questa persona perché questa persona gli rappresenta, avete sentito, proprio la vacuità dell'alta società. Gli rappresenta proprio la dolce vita stupida. Erode Antipa desidera vedere qualche miracolo. Avete sentito nel racconto. E Cristo oppone il suo silenzioso disprezzo a vedendo come in quest'uomo ormai c'è il silenzio dello spirito. Ma chiediamoci, ed è questa la domanda che avevo fatto prima, come mai solo Luca? Io penso che la risposta sia in Atti 13.1, quando si dice che tra i convertiti c'era anche un tale Manahen, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca. È solo Luca che ci ricorda tra i primi cristiani questo personaggio. Questo compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, il quale forse ha conservato nell'interno della tradizione cristiana questo ricordo. Ma eccoci ora al quinto quadro, il Calvario. È il grande momento questo, il momento solenne, il vero vertice. Qui proprio tutti gli evangelisti mettono quasi uno scontro tra il Cristo e la morte, tra Cristo è Dio, potremmo un po' esprimerlo con quella famosa espressione che si dice abbia pronunciato Bernanos sul letto di morte il 5 luglio del 48, celebriamo quest'anno i 40 anni della sua morte, abbia pronunciato quella frase morendo, a nous deux, a noi due ora, con Satana o con Dio. Questo era stato sospeso. Lui sull'epigrafe della sua tomba aveva fatto mettere invece una cosa scherzosa, perché Bernanos aveva anche un senso dell'ironia, del sarcasmo persino. C'è scritto sulla sua tomba ancora, si prega all'angelo trombettiere di suonare forte, il defunto è duro d'orecchi. Questo scontro inizia con una serie di scene, scene minori. Io vi ricordo soltanto, ve ne ricordo solo alcune, in particolare i tratti lucani. Beh, Simone di Cirene è ricordato da tutti ed è una presenza questa significativa, anche perché Luca negli Atti ci ricorderà che ci sono, più di una volta ci ricorda i cristiani di Cirene, ed è molto bello che per esempio la Cirene adesso è nello splendore della sua meraviglia antica, era l'Atene dell'Africa, si diceva, è ritornata allo splendore per il lavoro di 30 anni di archeologi italiani in Libia, che hanno lavorato in collaborazione sempre pacifica e tranquilla anche durante i momenti di tensione con le autorità libiche. e hanno fatto una grande mostra nei giorni scorsi a Roma, proprio ricordando questo millennio fulgido da Aristotele Batto, che era il fondatore greco del VI secolo a.C., fino all'ultimo, il conquistatore islamico, Ibn Elas. Una città splendida, questo uomo di origini lontane africane che intreccia la storia dell'Africa, l'Africa greca, in questo caso l'Africa nobile, con la figura del Cristo. Poi ancora quelle donne, Luca che è molto sensibile anche alla presenza della figura femminile accanto a Gesù, è preoccupato anche di dire qualcosa di più nel racconto dell'incontro con le donne. Voi sapete che queste pie donne erano probabilmente una compagnia della buona morte, che assisteva i condannati a morte, non erano delle donne cristiane vicine, era probabilmente qualcosa di più generico. Cristo però dimostra di non aver bisogno di compianto, s'avanza solennemente, e difatti Luca allarga il dialogo con queste donne, con questa frase, con queste frasi, ne scelgo solo alcune battute. Non piangete su di me, capitolo 23, versetto 28 e 31. Non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Poi dice, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? È un simbolo questo caratteristico, noto anche ad Ezechiele, per esempio, il simbolo del giudizio. Incendio colossale. Se si sta bruciando così il legno innocente, quello verde, ancora nella freschezza sua, cosa capiterà al legno arido, corrotto, marcio, nel giudizio? Ed eccoci però al momento fondamentale, il vero vertice, il Calvario, questa piccola prominenza rocciosa, uno sperone roccioso di 5-6 metri, che attualmente, come ben sanno tutti quelli che sono stati a Gerusalemme, è completamente inglobato nell'interno della Basilica del Santo Sepolcro, è soltanto una scala interna di pochi gradini che immette in questa cappella del Calvario, fuori le mura antiche di Gerusalemme. Ebbene, Luca racconta quei momenti. Li racconta però introducendo anche qui il suo tratto particolare, per cui il volto di Gesù, anche nell'ultimo istante, è il volto costante, quel volto che non si è mai smentito. Primo elemento, le parole che Gesù pronuncia nei confronti dei suoi esecutori, quelli dell'esecuzione capitale. Egli era arrivato condotto dall'exactor mortis, si diceva in latino. Era un centurione che aveva l'incarico di una piccola scorta che accompagnava il condannato attraverso una via, la cosiddetta che poi è diventata la via dolorosa, lo portava, faceva l'esecuzione capitale e poi se ne andava. Lasciavano una piccola guardia di solito a custodia, in attesa della morte e poi dell'affidare il cadavere per la sepoltura. Ecco, nei confronti di costoro e nei confronti un po' di tutta questa folla ostile che aveva seguito lo spettacolo di un condannato a morte, la folla d'altra parte, come sapete, è di una crudeltà in tutte le latitudini, non solo a Gerusalemme, tutte le latitudini. Le esecuzioni capitali hanno sempre attirato delle grandi folle, il potere fa di tutto, ma c'è anche un piacere sadico nel partecipare. Bene, di fronte a questi spettatori, Gesù indirizza un messaggio. Questo messaggio è racchiuso in una frase. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Vedete, le ultime parole di Gesù sono scandite dal perdono. Il perdono. E voi sapete che Luca, quando racconterà la morte di Stefano, intenzionalmente, forse anche diremmo noi, non tanto storicamente, ma teologicamente, vorrà ricordarci che il discepolo deve morire come il maestro. Infatti anche Stefano dice le stesse parole. Perdona i suoi lapidatori. Secondo elemento, sulla croce sempre, solo lucano. Questa volta lo leggiamo. Lo troviamo nel capitolo 23, dal versetto 39 al 43. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava, i due malfattori che erano appesi con lui. Non sei tu il Cristo? salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. E questa scena, che è solo lucana, è proprio tutta centrata sull'ultimo atto di Gesù, l'ultimo miracolo di Gesù. Voi vedete che l'ultimo miracolo fisico che Gesù ha fatto è stato quando ha preso proprio uno dei suoi nemici, quel servo del sommo sacerdote, e gli ha riattaccato l'orecchio. L'ultimo miracolo spirituale che egli fa, l'ultima conversione, è riservato ad un malfattore. Luca parla esplicitamente di malfattore. Gli altri evangelisti danno l'idea, col greco, usando il greco, danno l'idea che siano piuttosto dei terroristi per i romani, cioè degli zeloti. Comunque sia, a questo malfattore egli indirizza un messaggio di speranza e di perdono. L'ultimo insegnamento era il perdono, perdono per i nemici. L'ultimo atto è l'ammissione del pentito nel regno di Dio. E c'è proprio in questa scena, direi, tutta la carica di entusiasmo di Luca, il quale ha voluto ricordare questo episodio più di tanti altri, perché per lui il Cristo era soprattutto, e lo ricorderemo la prossima settimana con le parole di Dante, era soprattutto lo scriba Mansuetudinis Christi. Luca era appassionato di queste tenerezze del Cristo, di queste sue dolcezze, del fatto dell'essere sempre attento a tutte le debolezze degli uomini e anche a tutte le grandezze che gli uomini sono capaci di creare. Ed ecco che in questo momento questo uomo entra già nell'orizzonte della Pasqua. Vedete che l'espressione usata è quella famosa espressione lucana: oggi. Inizia ora un tempo che è un tempo perfetto, e quell'oggi inaugurato da Cristo per Luca prosegue anche nella Chiesa attraverso il perdono dei peccati. Ma ancora abbiamo un altro elemento. Nei versetti 44-46 del capitolo 23 si descrive anche la grande scenografia della morte di Cristo: terremoto, oscuramento, eccetera. Badate bene che qui, senza nessun imbarazzo, bisogna dirlo, gli studiosi non sono inclini a leggere tutto letteralmente. Quel pomeriggio probabilmente in Gerusalemme era un pomeriggio come gli altri. Non possiamo leggere letteralmente questi testi fondamentalisticamente, perché noi abbiamo una massa di testi veterotestamentari che descrivono il giorno del giudizio proprio con le stesse parole. Il giorno della grande visita di Dio, della grande manifestazione, per cui possiamo benissimo immaginare che in quel momento si voglia rappresentare con il linguaggio dei profeti ciò che era quel momento, non nella cronologia, ma piuttosto nell'interno del suo significato profondo, quello che solo con gli occhi della fede si poteva vedere. Non ha quindi molto senso pensare se è possibile verificare a livello, come hanno fatto alcuni astrofisici inglesi qualche anno fa, se è possibile verificare a livello astrofisico, appunto, astronomico, se è avvenuto in un giorno attorno agli anni 30-33 un'eclisse di sole su Gerusalemme in un pomeriggio, poniamo. L'idea è molto più profonda, non è un'informazione di cronaca, è l'idea che ora, in questo momento, con questo uomo cadavere, sta per compiersi qualcosa che segnerà profondamente la storia, inciderà nel terreno della storia. Ed eccoci che in questo quadro apocalittico Luca, proprio in contrapposizione, mette il saluto di Cristo. Il saluto di Cristo non è più indirizzato a noi, ci saluterà dopo, ma il Cristo uomo, perché mentre sta morendo è il Cristo uomo per eccellenza. La morte è per eccellenza la nostra carta d'identità. Non è la gioia, gioia infinita è in Dio. La morte è solo nostra. Ed è per questo che nei Vangeli forse anche si dice il Cristo bisogna che muoia, altrimenti non diventa vero uomo. Le eresie gnostiche avevano paura di far morire Gesù. perché era farlo vicino troppo a noi. Ma se noi non lo facciamo morire, se egli non muore, se egli non entra anche in questa strada che è la nostra strada specifica, egli non è vero uomo, ma egli entra, diventa vero uomo, ma è pur sempre il figlio di Dio. Ed ecco il significato della Pasqua che fa esplodere la morte. Quella che per l'uomo è il sigillo definitivo, è la tomba, è la polvere, è la parola fine, diventa invece, attraverso il passaggio del Cristo, diventa il grande inizio. E il saluto che egli fa come uomo è il saluto a Dio. E come già vi ho ricordato, è un saluto affidato alle parole di un salmo, il Salmo 31, il versetto 6 di questo salmo. In ebraico sono tre parole soltanto. L'originale, Beyatka afkid ruhi. In greco diventano eis keirassu paratithemi topneumassu. Nelle tue mani consegno, affido il mio spirito. Ed è con questa preghiera, vedete, non di disperazione minimamente, neppure di desolazione come il Dio mio perché mi hai abbandonato, preghiera che pure abbiamo detto, è nota alla tradizione, probabilmente anche Luca la conosceva, ma egli ha preferito vedere nella morte del Cristo, sulle labbra del Cristo, queste ultime parole. Anche quel salmo in realtà cominciava come un De Profundis e finiva come un Magnificat, come un grande canto di gioia. Però Luca ci presenta il Cristo, uomo fiducioso, che si abbandona alle mani di Dio. Ed è in questo momento che tutti i grandi nella storia, i grandi credenti, hanno ritrovato un elemento per affidarsi anch'essi alla morte. Io quando ho scritto il mio commentario, lungo commentario ai Salmi, per questo versetto del Salmo 31 sono andato a pescare un po' nelle tradizioni per vedere quanti hanno scelto questa frase, almeno nelle tradizioni sulle loro morti. E ho trovato una lista lunghissima di persone che, o storicamente o per attribuzione tradizionale, sono morte pronunciando queste stesse parole. Tra questi ricordiamo proprio alle origini Policarpo di Smirne, per esempio. Potremmo ricordare invece nel mondo cappadoce Basilio, il grande padre cappadoce della Turchia. Se vogliamo venire al mondo latino, Bernardo. E sappiamo anche che Lutero è morto pronunciando queste parole. C'è quindi una fila, un filo ininterrotto che collega al Calvario tutti coloro che incontrano la morte come un angelo e non come un mostro, affidando la vita a questo angelo che ha poi il volto di Dio. Ed eccoci alla sesta scena. Questo sesto quadro io lo anticipo rispetto all'altro, all'ultimo che farò, per ragioni solo di didattiche, diciamo. E sono le ultime battute. Le ultime battute del libro di Luca. Poi li condusse fuori verso Betania, il Cristo ormai è il Cristo risorto, alza le mani, li benedisse. Mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo aver adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio, il tema della preghiera che abbiamo già ricordato. Ma ecco, l'ultima scena di Luca è la scena dell'ascensione. Perché Luca ha dato questa grande importanza? Voi ricordate che quando Gesù comincia a marciare verso Gerusalemme, Luca già ci ricorda che sta marciando verso l'ascensione, per cui non è Gerusalemme la sua meta, è il Monte degli Ulivi, ma non è il Monte degli Ulivi, è ormai il cielo. Noi sappiamo che nel linguaggio simbolico il cielo è l'area di Dio. Lo insegniamo già ai bambini, anche noi stessi spontaneamente lo diciamo. L'ascensione è l'interpretazione profonda della Pasqua. Vedete che non è assolutamente una scena di cordoglio, di addio. Sono pieni di gioia, si dice, con grande gioia tornarono a Gerusalemme, perché è la scoperta che ormai Dio, Cristo, è in Dio ed è presente attraverso un'altra strada, non è più nell'orizzonte di questo mondo. Egli ormai è in Dio. Ecco allora che scompare. La rappresentazione è la rappresentazione di un'apparizione pasquale, cioè di uno degli incontri del Cristo con la sua Chiesa, come quello che vedremo subito dopo. E questo incontro però è rappresentato verticalmente. C'è anche in Matteo un racconto di questo genere, quello che sigilla il Vangelo di Matteo. Sul monte in Galilea, quando Cristo appare solenne come un Pantocrator bizantino A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. E poi egli quasi scompare, ma scomparendo che cosa dice? Io sarò con voi fino alla fine del tempo. Ecco, l'apparizione, l'incontro del Cristo con la sua Chiesa è nell'ascensione rappresentata in maniera essenziale e simbolica. Cristo è in Dio ma è ancora presente ed è per questo che noi andiamo a Gerusalemme con gioia, perché egli sarà presente al di là dello spazio, essendo in Dio. Supera e trascende lo spazio stesso. Ed è significativo che, come sanno quelli che hanno visitato il Monte degli Ulivi, sanno che la Basilica, che allora c'era, adesso è semplicemente un luogo di visita perché è aggregato ad una moschea, l'edificio attuale è un edificio crociato, però già i bizantini prima e i crociati poi avevano costruito una specie di edicola al centro di un perimetro ottagonale. E questa edicola l'avevano fatta sempre senza il tetto. Per ricordare che era una chiesa che aveva il suo riferimento fondato in Gerusalemme, ma che aveva la sua presenza nel cielo, in Dio stesso. Ecco, giungiamo alla settima scena, al settimo quadro. E questo quadro direi che è proprio lo sviluppo ideale del discorso dell'ascensione. Cristo, il Cristo pasquale, non è più legato all'orizzonte terreno, non è più palpabile, visibile, in maniera meccanica. Eppure è ancora presente, tant'è vero che lo sentono. Luca tendenzialmente sarà incline a dire che è quasi corporalmente sperimentabile. Questa sperimentazione del Cristo è sempre una sperimentazione non uguale a quella precedente. Voi tutti ricorderete un dato di fatto nelle apparizioni, che è fuor di dubbio significativo per questo. È lo stesso Cristo, ma non è lo stesso. Quante volte non lo riconoscono? Ma com'è possibile non riconoscerlo se sono stati insieme tutti quegli anni? Come non lo può riconoscere Maria di Magdala nel Vangelo di Giovanni e scambiarlo persino con un altro? E vedete, il principio è rigoroso. Il Cristo risorto è sì presente, lo sperimenti ancora, interviene nella storia, interviene nella tua vita, cambia il destino degli uomini, pensiamo a Paolo, però non è assolutamente riconducibile la sua presenza a quella di un semplice dato storico. Per riuscire a comprenderlo del tutto ci vogliono anche delle ragioni storiche, sì, toccarlo magari, cioè avere un'esperienza reale, immediata, diretta, ma la vera grande esperienza è l'esperienza della fede. Ed eccoci allora il racconto di Emmaus, questo splendido testo solo lucano. Questo meriterebbe proprio di essere messo non solo nelle grandi antologie di tutti i tempi, dell'immaginario direi, della fantasia anche, dei non credenti, di quelli che sono lontanissimi, perché la scena di Emmaus è talmente esaltante e straordinaria. Ma direi anche merita questa scena di essere messa nell'interno di quella conferenza che io dovrò fare la prossima settimana, quella sulle pagine più belle di Luca. Perché Luca in assoluto riesce a creare un'atmosfera, una tensione che non fa perdere nulla, ed è questo il grande valore, del significato teologico sotteso. Perché non basta creare una grande atmosfera, bisogna anche insegnare. E questo testo, Luca ce lo racconta con tutto il pathos di una narrazione, con tutti i momenti, con tutte le fasi, con tutte le aspettative, con tutte le sorprese, persino con quell'atmosfera un po' struggente che è quella del tramonto, ma ce lo racconta sempre tenendo ben presente due elementi, i due elementi cardinali del racconto. Il primo, il cammino. Quel cammino parlando. E quel parlare che fa ardere il cuore. E quel parlare che ha per oggetto le scritture, da Mosè ai profeti, e quelle scritture che sono lette alla luce di una pienezza, mostrando loro quanto lo riguardava. Che cos'è questo momento? È il momento dell'ascolto della parola. È il momento esaltante in cui questa parola non è più fredda informazione religiosa, in cui non è più neppure poesia, è ormai messaggio di fede che entra nella conchiglia del cuore quasi, e non soltanto nella conchiglia dell'orecchio. È una conquista che i discepoli fanno lentamente è la liturgia della parola. E poi, entrati in quella casa, seduti, il cuore arde prima, ma non ha ancora raggiunto la meta ultima. Quando Cristo spezza il pane, il linguaggio clasis tu artu, in greco, la frazione del pane usata poi per descrivere la comunità di Gerusalemme da Luca in Atti 2,42, quando dirà erano uniti nella comunione fraterna, nelle preghiere, nell'insegnamento degli apostoli, ma anche nella frazione del pane. Quello spezzare il pane diventa all'improvviso la rivelazione. I loro occhi si aprirono. Ebbene, che cos'è allora l'insegnamento di Luca per questa scena di Emmaus? È la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. Gli studiosi hanno coniato un'espressione un po' difficile col tedesco. Il racconto dell'apparizione di Emmaus ha un Sitzimleben di tipo cultico, ha un contesto della vita, cioè è stato scritto da Luca tenendo presente che lo si leggesse nelle chiese. E Luca vuol dire a tutti i cristiani che verranno, voi e che siete magari pieni di nostalgia del non poter conoscere il Cristo, avere l'apparizione del Cristo e non averlo prima conosciuto nella carne, dice a tutti costoro, ma badate bene, Cristo voi lo incontrate. Lo incontrate ogni domenica quando celebrate l'Eucaristia. Quando voi ascoltate la liturgia della parola, il vostro cuore deve ardere perché è Lui che lo spiega, che la spiega e la proclama. Quando voi spezzate il pane, è Lui che voi incontrate. Ogni Eucaristia è un'apparizione pasquale. E l'apparizione pasquale, sapete, che più che non un fenomeno parapsicologico, è per eccellenza un'esperienza di fede. È un incontro col Cristo. E allora anche noi concludiamo con questa scena di Emmaus davanti ai nostri occhi, perché Luca ci ha portato ancora una volta la sua tesi fondamentale. La tesi che il Cristo è presente nell'interno della storia. Che il Cristo è l'ora, è l'oggi. Non è sepolto in un passato remoto e non è neppure colui che è lontano, che sarà annunciato solo da trombe. E noi ora concludiamo leggendo, ascoltando una versione dell'episodio di Emmaus, una versione libera in cui entrano battute del testo evangelico, ma altre sono ricreate, una versione straordinaria e forse la pagina più bella della vita di Gesù di François Mauriac. A chi di noi l'albergo d'Emmaus non è familiare? Chi non ha camminato su quella strada una sera che tutto pareva perduto? Il Cristo era morto per noi. Ce l'avevano preso. Il mondo, i filosofi e gli scienziati, nostra passione. Non esisteva più nessun Gesù per noi sulla terra. Noi seguivamo una strada ed ecco qualcuno ci veniva a lato. Eravamo soli e non soli. Era la sera. Ecco una porta aperta. L'oscurità d'una sala ove la fiamma del caminetto non rischiara che il suolo e fa tremolare delle ombre. O pane spezzato, o porzione del pane consumata malgrado tanta miseria, rimani con noi, poiché il giorno declina. Il giorno declina, la vita finisce. L'infanzia sembra più lontana che il principio del mondo, e della giovinezza perduta non sentiamo più altro che l'ultimo mormorio degli alberi morti del parco irriconoscibile. Quando furono presso il villaggio ove erano indirizzati, egli fece vista di voler andare più lontano. Ma essi gli fecero forza, dicendo: rimani con noi, perché si fa tardi e il giorno declina. Egli entrò nel villaggio per rimanere con loro. Ed essendosi messo a tavola con loro, prese il pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e lo distribuì loro. Allora i loro occhi si aprirono lo riconobbero, ma egli sparì da loro. Ed essi dissero l'un l'altro: non bruciava il nostro cuore mentre egli ci parlava per via e ci spiegava le scritture? Grazie.